metterla.
Buonasera, buonasera a tutti, al delirio, buon delirio, buonasera, puntata 201 e siamo qui riuniti per riempire i nostri
vasi di cultura abbondanti.
Sì, di news interessanti. Ti chiederei
autogestione.
Sì, neanche oggi c'è l'anonimo Cirio, quindi cominciamo.
Anarchia, bene.
Vai, parti.
Da punto informatico abbiamo subito la prima news. Siamo anche a parlare molto piano perché siamo in un'altra location sempre del tutto anonima, del tutto sconosciuta ai più. Allora, da punto informatico, dicevo, abbiamo questa news e si parla di wifi, si parla di wifi sparsi in tutta Italia, i wifi liberi e gratuiti di solito. E di cosa si parla? Praticamente c'è un progetto in Italia di finanziamento pubblico, ovviamente attuato da privati, per federare tutte le reti wifi pubbliche in Italia. Va bene, e incentivarne la creazione, va anche bene. Tanto mica si parla di digital divide, le reti wifi pubbliche sono già dove c'è internet, quindi non è sto granché bene come, diciamo, espansione del nostro digital divide. Il problema qui è semplicemente uno, ovvero le aziende private che si occupano della federazione di tutti i wifi d'Italia, che dovrebbe farsi in teoria, avrebbero grosso introito di dati di tutte le persone che si collegano e fanno cose su internet, per cui chi controlla sta cosa non si sa. Per fortuna è ancora, diciamo, molto teorica questa cosa, ma mi sembra un po', diciamo, preoccupante, ecco, preoccupante, perché sappiamo che i controlli in Italia sono molto ma molto ferri.
Già,
e io avrei una notizia da collegarmi, tra l'altro.
Sì,
mi allaccio,
certo,
come l'Enel. E ci lanciamo subito sul Fatto Quotidiano.
Che culo.
Vero? Il Fatto Quotidiano cosa ci dice riguardo ai dati che vengono mantenuti dagli operatori telefonici? Praticamente questi dati, che voi sapete le compagnie telefoniche devono diciamo
tenere,
salvare per tot tempo, è stato molto prolungato. È stato prolungato con una legge che è passata a fine luglio, il solito procedimento balneare, che dice che devono essere tenuti per 6 anni. Quindi voi 6 anni avete guardato un porno e chiaramente qualcuno è in grado di saperlo. E anche se si parla di telefonate, tra l'altro, non solo navigazione su siti internet, anche di chiamate perse, per oltre le chiamate perse per 72 mesi tutte quelle ricevute,
che sono 6 anni,
esatto,
no, sono
12, 24, 36,
48, 60, 72,
cavolo, 72.
Sì, sono 7,
mi sono sbagliato io, sono
7 anni, scusa,
aspetta,
no, 6 anni,
sì.
Sì.
Vabbè, non so, avevo letto qualcosa.
L'ora è tarda, abbiate pazienza.
Siamo scombinati anche dal cambio di contesto. E vabbè, sono 6 anni. E niente, ovviamente con la scusa del terrorismo è passata questa cosa. E tra l'altro sulle motivazioni, o meglio, sui dispositivi di interrogazione di un giudice che potrebbe disporre l'investigazione su questi dati, ci sono anche, quoto testualmente, investigazioni complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati.
Quindi, che vuol dire tutto e niente.
Appunto, quindi non solo terrorismo, ma è molto molto larga il poter andare a beccare i vostri dati per un fatto. Molto largo, diciamo. E con questo ho finito, direi.
Va bene.
Vai tu?
Vado io?
Vai.
Beh, restiamo sul fatto di stati che mettono i dati dei propri cittadini online.
Ma anche sì.
Anche sì, parliamo della Svezia. Cosa è successo? È successo che qualche tempo fa, aprile 2015, il governo, l'Agenzia dei Trasporti della Svezia firma un contratto di outsourcing con IBM Svezia per quanto riguarda i dati diciamo della motorizzazione, per farla semplice. Succede però che questi dati, per un errore, vengono resi praticamente pubblici, dati che includono, tra le altre cose, dettagli su ponti, strade, porti, metropolitane e altre infrastrutture di Stoccolma, cosa che potrebbe essere molto utile per chi volesse portare avanti un attacco non necessariamente terroristico, anche semplicemente durante una guerra. E pare che, tra le altre cose, siano state per un certo periodo raggiungibili anche le identità di agenti sotto copertura, come si chiamano, persone in un programma protezione testimoni, dati sull'intelligence e sulle forze armate della Svezia. E appunto, questa volta non si tratta di un attacco informatico portato da ignoti o da russi, visto che gli piace tanto prendersela con la Russia.
Sono stati gli zingari.
No, è stato semplicemente una svista, tanto che questa ministra responsabile, o quello che è, dell'Agenzia dei Trasporti, direttore generale dell'Agenzia dei Trasporti, è stata silurata, ovviamente.
Cioè, nel database hanno inserito anche il suo indirizzo di casa, di cellulare, le sue mail e il suo numero di IBAN, ovviamente.
No, ovviamente no, no. L'hanno semplicemente mandata a casuccia sua.
Ah, ok.
E IBM da canto suo dice che loro non potevano far niente per evitare questa cosa, perché appunto l'errore è stato di chi ha gestito i dati. E yay.
L'IBM, se sentite in dovere di dire qualcosa?
No, cioè sì, ma niente di particolarmente interessante in realtà.
Sì, infatti, va bene, insomma, ok, grazie IBM. Parliamo ancora di Brezza a sto punto, dai,
sì,
sto dando
dai.
Le news proprio in scaletta perfetta. Parliamo di banche italiane, parliamo di Unicredit. Entra anche tu nella grande banca aperta, a quanto sembra, perché la grande banca aperta Unicredit ha avuto un leak di dati che ammonta a 400.000 clienti. Dati di 400.000 clienti. Si parla di, cos'era, nomi, cognomi, indirizzi IBAN e basta. Sembrerebbe.
È andata anche relativamente di lusso.
Da quello che dicono. Poi chissà. Quindi teoricamente al sicuro sono le credenziali. Chissà.
E spero i numeri di carta di credito e robe del genere anche.
Dovrebbero. Vabbè, hanno aperto un numero informativo verde, hanno mandato mail per dire occhio, state attenti, sborate varie. E non è andata così bene a Rousseau, la piattaforma del Movimento 5 Stelle, che è stata hackerata due volte in tre giorni, prima da un white hat e poi da un black hat. E niente, lì sono usciti molti più dati, anche cifre di donazioni fatte alla piattaforma autogestita dal Movimento 5 Stelle.
Vogliamo anche ricordare che il responsabile informatico di questa piattaforma si è rifiutato di rilasciare il codice sorgente di questa piattaforma?
Non lo sapevo.
Bene, ora lo sai, è una...
Ottimo!
È un articolo che è uscito un paio d'estati fa sul Fatto Quotidiano.
Ottimo.
Che appunto non volevano rilasciare il codice sorgente perché... se no potevano manipolare i voti o semplicemente perché non lo ritenevano interessante.
Oltretutto hanno anche condannato il fatto che il white hat gli abbia detto guarda che avete questa vulnerabilità.
Congratulazioni al Movimento 5 Stelle.
Come
direi.
Tutta la marmaglia italiana che denuncia,
ma
quando c'è un problema.
Non solo quella italiana. Bene, vogliamo parlare di questo anche?
Ma
vogliamo
sì,
parlare di questo argomento?
Certo.
Parliamo di questo argomento.
Guarda un po' una scaletta perfetta quest'oggi in autogestione.
Allora, voi non so se lo sapete, ma quest'estate si sono svolti a Budapest in Ungheria.
Come detto bene, madonna, sono già bagnato.
Budapest.
Dai, basta.
I mondiali di nuoto, se non sbaglio. Quindi ovviamente Budapest è stata rimessa a nuovo. Sapete, quando ci sono questi grandi eventi sportivi, le città vengono rimesse a nuovo e poi lasciate peggio di quando le hanno trovate. Guardate Rio de Janeiro se aveste dei dubbi riguardo i mondiali di calcio.
Anche gli europei di qualche anno fa.
Gli europei a Rio de Janeiro.
Anche gli europei di qualche anno fa, quando hanno ammazzato i cani randagi e sborate varie.
Non erano gli europei, erano le Olimpiadi a Pechino, mi sa.
No, era qua in Europa.
Di chi?
Sì.
Ok,
sicuro.
Va bene, allora diciamo che era l'Europa. E niente, mettono su questo nuovo sistema di acquisto biglietti dei mezzi pubblici solo per l'area di Budapest, e che tra l'altro non sono sicuro si pronunci così, quindi magari sto sbagliando. Comunque,
Bucuresti? Bucuresti sì.
Non lo so, vabbè, questa è Budapest. Vabbè, cercano di fare questo nuovo sistema per di trasporti per l'area di Budapest, che però viene
dillo
fatto
ancora,
da
Anonimo 00, dillo ancora.
Viene sviluppato da T-Systems in tempi record di circa 3 settimane. Ovviamente se fai le cose in 3 settimane.
Beh, è una società grossissima, immagino.
Sì, è una succursale di Deutsche Telekom.
Minchia.
Penso sia legata con T-Mobile, perché il logo è molto simile.
Avrà fior fiore di buoni programmatori, immagino.
E invece no, perché tra le varie falle che sono state riscontrate, un ragazzo di 18 anni che non abita neanche a Budapest stava semplicemente giocherellando col sistema. Non è un programmatore, era un ragazzo che stava giocherellando. Ha scoperto che premendo F12 dentro il browser, quindi portando la modalità debug del browser e modificando un determinato parametro sulla pagina, il parametro che andava a modificare era il prezzo del biglietto, quindi ha comprato praticamente un biglietto a un centesimo del valore del biglietto, e l'app gliel'ha accettato e gli ha mandato il biglietto sul cellulare. Lui avrebbe potuto usarlo tranquillamente, solo che l'idiota, che ovviamente sono sarcastico, invece di usarlo ha mandato una notifica alla compagnia dei trasporti BKK e gli ha segnalato la falla.
Che brutta persona.
Questi qua cosa hanno fatto? Hanno contattato T-Systems, e T-Systems cosa ha fatto? Ha contattato la polizia, quindi questo qua gli sono andati a prenderselo in casa e l'hanno arrestato.
Che tristezza.
E fortunatamente è subito rilasciato, perché si sono resi conto che questo povero Cristo non aveva fatto niente di male. Hanno cercato di accusarlo di intrusione in un sistema informatico e fortunatamente hanno fallito miseramente.
Ma quale intrusione?
Appena questa news ha fatto il giro del mondo, un sacco di aziende di sicurezza gli hanno offerto un lavoro, ovviamente.
Grande.
Come spesso succede. Grande. In queste circostanze
non ci posso credere.
Vabbè, fatto sta che adesso il ragazzo però è in attesa di processo e quindi non intende rilasciare dichiarazioni per non rischiare di compromettere la propria posizione.
Insomma, Enterprise toglie, hacker da.
Sì.
Vabbè, e io sto guardando le mail nel frattempo, ma vabbè.
Bravo.
Allora, di cosa potremmo parlare ora? Ah, vuoi parlare anche dell'altro arresto tu magari? Vuoi fare doppietta?
A questo punto facciamo doppietta.
Sì, infatti, già che siamo in tema.
Vi ricordate WannaCry? Quel malware che ha circolato intorno a maggio, aprile-maggio, e che ha messo in ginocchio l'NHS, il cripto, il ransomware,
l'attacco hacker,
bla bla bla.
Scritto dai media generalisti.
E praticamente c'è stato un tizio, Marcus Hutchins, altrimenti noto come Malware Bytes, che aveva scoperto il kill switch.
Cacazzi.
Sì, aveva scoperto il. No, scusa, non Malware Bytes, ho vaneggiato.
Vabbè, quella risma là, comunque, società di sicurezza, belle grosse.
Sì, no, vabbè, non c'entra un cazzo, scusate, ho vaneggiato io. È malware.
Dopo ti schiacci, sculaccio, non ti preoccupare.
Certo. Vabbè, adesso non me lo ricordo il suo nickname, abbiate pazienza. Però vabbè, aveva scoperto questo kill switch che ha neutralizzato per un certo periodo il ransomware. Era stato elogiato, bla bla bla. Beh, quest'estate, sembra che non c'entri niente, ma poi ci arriviamo, si sono svolti il DEFCON e il Black Hat, che sono le più grandi conferenze di sicurezza informatica al mondo e che si svolgono a Las Vegas. Quindi ovviamente un britannico che mette piede a Las Vegas durante il DEFCON è quasi sicuro che nella sua vita abbia fatto qualcosa che non doveva, o almeno si pensa che abbia fatto qualcosa che non doveva, e verrà arrestato. Ed è esattamente quello che è successo. Nel senso che questo qui, dopo le conferenze, è andato in aeroporto per ritornarsene a casa, invece è stato fermato dall'FBI con l'accusa, con 6 capi di accusa, per aver creato un tool di raccolta dati che non dovrebbero essere raccoglibili dalle banche.
Jackpot.
E un malware che si chiama Kronos. Lui e un altro tipo che non è stato però nominato. Praticamente sono fatti riconducibili al periodo 2014-2015. Pare che questo malware venisse venduto sul marketplace che è stato chiuso un paio di settimane fa, che si chiamava, non me lo ricordo, vabbè, comunque un market
alfa
qualcosa, vabbè. che dove appunto veniva venduto questo malware, Alphabay, e si pensa che questo arresto sia correlato, in quanto la polizia ha sequestrato i server di Alphabay e ha controllato chi faceva gli ordini, e probabilmente questo qui, o perché vendeva o perché acquistava o perché magari non c'entra un cazzo e stava solo facendo ricerca, ci ha finito in mezzo. Al momento non si sa niente, perché questa persona è appunto detenuta e viene continuamente spostata per qualche cazzo di motivo. E sua madre non riesce neanche a mettersi in contatto con lui. L'avvocato d'ufficio ha detto che il suo assistito ha bisogno di tempo per trovarsi un avvocato proprio un avvocato personale. Appunto adesso
Ha spaesato anche l'avvocato,
però. Sì, l'avvocato d'ufficio, sì. No, vabbè, comunque, vabbè.
Non so come funziona in America, scusa.
Non lo so, vabbè, comunque. Vabbè, morale della favola, adesso si attenderà il processo e si vedrà come va questa cosa. Prego.
Prego, l'anonimo suggeritore va avanti con un'altra news. Vabbè, cambiamo sponda dell'oceano e andiamo in Cina. Allora, in Cina, come sapete, la situazione è tragica, nel senso che il governo cinese a riguardo a internet ha dei crismi e delle concezioni tutte proprie, e ha instaurato un regime di controllo e censura. La cosa ha colpito questa volta Apple. Cosa è successo? Che Pechino ha detto, per legge dobbiamo, diciamo, estromettere dalla Cina tutte le applicazioni e i servizi che permettono di aggirare il nostro firewall che dà sul mondo esterno, sulla internet virtuale esterna.
E qui internet virtuale
esterna alla Cina, pensa un po', dove noi sguazziamo e i nostri bit scorrono verso le orecchie dei nostri teleporno ascoltatori. E sì, quelli di Cina adesso, quelle di Cina non possono collegarsi verso l'esterno nemmeno con le VPN che erano presenti sull'Apple Store.
Perché?
Perché la Apple ha rimosso le applicazioni che consentivano di usufruire di un servizio VPN, Virtual Private Network, che è un canale crittografato che vi permette di collegarvi a un altro computer, un altro server,
quello su cui far rimbalzare la connessione,
esatto, in soldoni, che quindi vi permetteva di collegarvi come
di aggirare la censura, ecco, fondamentalmente,
diciamola così. E niente, Apple ha mandato una mail, ha detto guardate che abbiamo cambiato i termini del servizio, e l'Apple ha dovuto rimuovere questo per attenersi
bravo,
alle leggi, mi autosuggerisco, pensa, alle leggi cinesi. Io posso supporre che ci sia un modo di aggirare la cosa, ovvero di settare l'Apple Store in un'altra lingua.
Non sempre funziona, perché fanno rilevamento geografico dove ti trovi.
Oh, cazzo, che bello dare i dati Apple. E vabbè, bella merda. Parliamo anche della Russia.
Aspetta, vogliamo restare in Cina e poi eventualmente...
Prego, si accomodi. Il microfono è tutto suo.
Non so se lo sapete, ma in Cina c'è una minoranza consistente in uno stato in particolare, che è lo Xinjiang, in cui la maggioranza della popolazione è musulmana.
Ha sempre gli occhi a mandorla.
Sì, hanno comunque gli occhi a mandorla.
Wow.
Le autorità cinesi hanno mandato una notifica ai residenti di quell'area, in cui ai residenti viene chiesto di installare un'applicazione di sorveglianza sui propri dispositivi elettronici. Praticamente è gli è stato mandato via WeChat, perché è il più
usato,
è il più utilizzato, in particolare nella città di Urumqi, che è la capitale dello Xinjiang. Niente, fondamentalmente con la minaccia di venire arrestati fino a 10 giorni se non installano questa applicazione, i residenti di quell'area sono costretti a installare questa applicazione che sorveglierà la history, diciamo, sorveglierà i file contenuti nel nel dispositivo del cittadino, e quindi andrà a verificare tramite MD5, tra l'altro, che è una puttanata tecnicamente parlando, l'entità dei file, e se troverà file sospetti o comunque riconducibili a tipo video di inneggio all'ISIS, so che cazzo ne so,
vedo porno
e cazzi, li cancellerà. Poi non dicono se, cioè non è detto che verrà segnalato alle autorità, ma comunque verranno cancellati dal cellulare. Ovviamente ci sono un sacco di modi per evitare che questo accada, perché basta aggiungere dei byte alla fine del file e il file non ha più lo stesso MD5, per quello diciamo che è una puttanata, ma in realtà è semplicemente un modo per far capire a queste persone che il governo li sta tenendo sotto controllo, sì, sott'occhio. E ricordiamo che ci sono stati c'è un movimento di indipendenza in questa regione che, se non sbaglio, si è manifestato con un attentato anche un paio d'anni fa, almeno l'ultima notizia che io mi ricordi riguardava questa cosa, e niente, questo è quanto.
Prego. Bene, ma non benissimo. Mi sento un po' come la graffetta di Word, con tutti questi suggerimenti che ti sto dando quest'oggi. Vabbè, spostiamoci in Russia, dove abbiamo un'altra cosa molto molto simile. Ah, che bello! Anche la Russia che si fa notare per, diciamo, libertà di espressione di parola, ha approvato una legge che è stata prontamente firmata da Putin il 29 di luglio, e entrerà in vigore il 1 novembre, nella quale si dice che tutti gli internet provider devono aiutare il governo a craccare eventuali comunicazioni criptate a richiesta del governo, e in più devono anche disabilitare qualsiasi servizio VPN o VPS.
VPS?
No, scusa, avevo letto l'S.
Ah, no, ok.
Era il plurale in inglese, VPNS, scusatemi. E quindi sì, la stessa cosa della Cina, basilarmente parlando. È una figata, veramente.
Un amore.
No, aspetta, invece...
se sei breve, però, perché abbiamo ancora un tot di,
no, vabbè,
di cose
dettagli,
interessanti.
Dettagli, tutto qua, niente.
Ok.
Vai pure.
Jacobin Magazine, che vi consiglio di leggere, peraltro, perché è una gran bella rivista, di ispirazione marxista, ci informa che c'è un progetto in Israele che si chiama Iron Dome of Truth, ovvero cupola di ferro della verità, che ha creato una piattaforma online che si chiama ACT.IL. IL è la sigla di Israele,
molto propagandistico,
che praticamente, quando la scarichi, ti vengono dati dei compiti da eseguire. Questi compiti in genere sono mettere like o commentare su specifici post su Facebook, ritwittare degli account, cioè delle storie pro Israele, e firmare petizioni, oppure potete, vi danno dei testi con delle risposte da dare sui vari forum, sulle varie piattaforme, vi danno dei video satirici da condividere e quant'altro. E appunto, semplicemente, voi vi beccate, cioè i cittadini pro Israele possono beccarsi i punti in questa app condividendo materiale pro Israele e verosimilmente anti-sionista. Quindi è un altro colpo, diciamo, al movimento BDS, Boycott, Divestment and Sanctions, che, tra parentesi, esiste un disegno di legge in Italia per criminalizzare questo movimento sotto l'egida dell'antirazzismo, perché il loro ragionamento è: se vai contro Israele vai contro gli ebrei e noi siamo...
Sei razzista.
Niente, questo è quanto. È un'applicazione che è uscita da un hackathon che si è svolto qualche tempo fa. Ve ne sono vari in corso in Israele, con dei gruppi di sostegno sionisti come Reut Institute e Stand With Us, con anche premi in denaro abbastanza consistenti, e che coinvolgono studenti delle superiori e dell'università per sviluppare algoritmi e applicazioni che vadano a contrastare la propaganda anti-Israele. Prego.
Ma in realtà io sono notizie fuffiche in questo momento.
Ah, allora vado
sì,
io.
Sì, vai tu ad oltranza, ti direi, anche perché ci sono 5 minuti al massimo.
Ah, un secondo solo.
Io voglio sentire quello delle mappe di Roomba, è bellissimo.
Ah, parliamo di Roomba allora. Roomba, l'aspirapolvere intelligente che alcuni di voi potrebbero avere in casa, in realtà per funzionare mappa la casa per vedere i punti dove è già passata, ottimizzare i percorsi, e fin qui va benissimo. Peccato che i contenuti di questa scansione possano potenzialmente essere caricati sul cloud di iRobot, che è l'azienda che li produce, per poi poterteli mandare sulla app in modo da poter verificare il giro che ha fatto l'aspirapolvere, programmare gli orari e quant'altro. Appunto, qualcuno si è detto poco contento, in quanto una certa, il presidente di iRobot, ha dichiarato che avrebbero aperto una partnership con Amazon per vendere questi dati per ragioni X di con miglioramento, integrazione con apparecchi Internet of Things, con applicazioni Internet of Things, e eccetera, eccetera, eccetera.
Che carini.
È arrivata la risposta del CEO di iRobot, che ha detto che sotto il suo comando, diciamo, questa cosa non succederà mai. Peccato che questo vuol dire che se qualcun altro prende il comando non abbiamo nessuna garanzia che ciò non accadrà. Niente, non è che ci sia molto altro da dire su questa news, quindi se vuoi dirne una fuffa tu intanto
guarda, ci sarebbe quella di Amazon Icho. Hanno craccato una vecchia versione di Amazon
Echo. Echo, non è Icho, è Echo.
Non si dice Icho in
inglese. No, si dice Echo, e per favore parla dentro il microfono.
Ah, scusa. Allora, niente, hanno preso una vecchia versione di Amazon Echo e l'hanno rottato, anche cosa abbastanza difficile a quanto sembra da fare, ci vuole del tempo e l'accesso fisico al dispositivo, e hanno fatto in modo che registrasse e mandasse i dati a chi di dovere, praticamente. E questo è tutto, gente, come direbbero sui cartoni animati. Poi, se vogliamo proprio farla sporca, ci avrei una bella patata bollente, ovvero Vault 7. Sì, ebbene sì, ovviamente non è finita, perché Vault 7 continua e ci sono altre tante belle cose della CIA. Questa volta si parla del progetto Imperial, di tool per hackerare i sistemi Macintosh e i sistemi POSIX, che io conosco a malapena di nome.
Vuol dire i sistemi Unix, detta volgarmente.
Mi sembrava ci avesse qualcosa a che fare. Vabbè. Rootkit in grado di infettare vecchie versioni di Mac OS X, Linux e Unix. Non sono stati pubblicati sorgenti, sono stati pubblicati solo dei paper che spiegavano come e perché. E, insomma, di... Sì, lo so, non
ti
viene,
si sente.
Viene a guardare il mio schermo, praticamente. E niente, non c'è molto da dire. Ci sono degli script bash che modificano l'immagine di Mac OS X, integrando al suo interno degli eseguibili in grado di fare da malware, basilarmente parlando. Tutto qua.
Vabbè.
Su Leopard, Mac OS X 10.6, è vecchino, devo dire. Però
sì. Snow Leopard e Lion, comunque, non Leopard, Snow Leopard è quello
sì,
dopo.
Scusa, hai ragione. E poi c'è anche per 10.7 che è Lion.
Ok.
C'è un rootkit. Vabbè.
Ok, do un'ultima notizia semi fuffa, ma che comunque interessante secondo me. NRK, che è un broadcaster norvegese, com'è che si dice broadcaster? Un emittente norvegese, sì, me lo sono detto da solo.
No, comunque, ti sei autosuggerito.
Mi sono autosuggerito e autoringraziato.
Grazie, bene.
Ha praticamente introdotto sul proprio sito il fatto che chiunque voglia commentare una news deve prima rispondere a un quiz per dimostrare di aver capito l'articolo. Se non hai capito l'articolo non puoi commentare, così evitiamo un po' di commenti stupidi e ignoranti. Ciò detto, la trasmissione è finita, vi ringraziamo per l'attenzione, non vi prometto che ci sentiremo la settimana prossima perché ultimamente siamo stati un po' latitanti
e piove molto
e magari
ci troviamo abbondantemente
fa un caldo della Madonna e niente,
non drogatevi come noi.
Sì, grazie a tutti e buon proseguimento.
Ciao a tutti.
No.
All the night, no, no, la, no. La notte anarchica e anonima, vai, no, sì, buonanotte. No.